www.radiogio.it e la storia continua. La sequenza di Scienza Popolare sulla cura della trasfusione del sangue. Si è molto parlato in questi ultimi tempi, 1875, della trasfusione del sangue e alcuni tentativi, coronati da successi a Parigi, a Lione e a Montpellier, hanno rimesso in onore un'operazione altre volte proibita dal Parlamento di Parigi, come creata dalla scuola dello stesso diavolo, mentre d'altra parte in Germania, nelle opere che ora più non hanno per scusa l'inesperienza del secolo VII, hanno un valore di attualità ai motivi di tale interdizione. Per questa questione merita di essere presentata in alcuni dettagli dagli ascoltatori dei podcast di Radio. Gli autori che scrissero attorno a questa operazione ardita sono andati un po' troppo in là, attribuendone l'onore all'invenzione a Medea, che rispose alle figlie di Pelia: «Stringite, gladios veteremque, aurite quorem, ut replem vacuas, juvenili sanguine venas». Scusate il latino. Il consiglio, in ogni caso, produsse più dolorosi e tristi effetti. De Martinier racconta in una lettera al signor Colbert che un rabbino di Amsterdam gli lesse, in una vecchia raccolta ebrea, le seguenti parole: «Naam, principe dell'armata di Ben-Hadad, re di Siria, colpito dalla lepra, ricorse a medici che per guarirlo vuotarono del sangue le sue vene e ve ne rimisero dell'altro». Sembra certo che i romani conoscessero la trasfusione, che Plinio e Celso condannavano. Infine, Rainaldi conferma che Papa Innocente VIII, essendo vecchio e morente, un medico ebreo, iniettò nelle vene di lui del sangue preso su di un giovane. I due pazienti perirono e l'ebreo se la diede a gambe. Siamo nel 1492. Ma bisognava arrivare al secolo XVII per trovare, a questo proposito, delle precise indicazioni per vedere la pratica impossessarsi con entusiasmo un po' esagerato di un'operazione che doveva poscia cadere in un oblio immeritato. Lilleanvis nel 1615 propose, consigliando però di dare all'elebro, al medico che lo avesse obbedito, di operare direttamente la trasfusione del sangue nell'arteria di un giovane sano, nell'arteria di un ammalato, il quale, ricevendo quel sangue caldo e vitale, nuova fonte di vita, avrebbe veduto svanire ogni languore. E verso 1655 Roberto dei Gabets, dell'Ordine dei Benedettini, fece un discorso sulla trasfusione in un'assemblea che si teneva presso il signor Montunart. Lo si prese a deridere e soltanto nel 1666 Riccardo Lower indicò il metodo della trasfusione diretta. Egli prese per soggetti dei cani e pose in comunicazione, mediante cannucce di penne, l'arteria carotide di un cane con l'arteria jugulare di un altro cane. Si aprì un'altra vena di questo animale, e il primo, immettendo incessantemente tutto il suo sangue in quella specie di botta delle Danaidi, non tardò a cadere in convulsioni e quindi a morire. Vennero allora legati i vasi e l'animale che ricevette il sangue sopravvisse. In Francia, un certo Denis, maestro di filosofia, ripeté con passione tali esperimenti. Poscia, allora, quando si credette sufficientemente autorizzato dei successi ottenuti nel suo laboratorio, egli osò tentare lo esperimento in anima nobili. Ma a questo punto il buon senso con cui aveva fatto prova sembrò abbandonarlo a un tratto ed egli agì come ad azzardo, complicando le difficoltà. Il paziente da lui scelto era un giovane indebolito e affranto da una lunga convalescenza. Gli cavò 3 once di sangue e gli trasfuse 9 once di sangue artificiale dell'agnello. Il giovane sopravvisse. Ciò è tutto quanto vi fu interessante in questa mala esperienza. E a partire da questo giorno, la questione della trasfusione del sangue diventò di moda, o per parlare più esattamente, fece furore tanto in Inghilterra tanto che in Francia. Il figlio del primo ministro di Svezia, assai ammalato, si fece iniettare da Denis 2 scodelle di sangue di vitello. Morì. Farsi fare la trasfusione del sangue non è un'altra cosa che nutrirsi per una via più breve di quella normale. Questa maniera spiccia di nutrirsi è preferibile all'altra, ma vi ha di meglio, e ciò spiega tutto l'entusiasmo. Questa operazione pone d'accordo tanti medici che approvano il salasso quanti quelli che lo disapprovano. E malgrado questa seducente affermazione, i medici ebbero a fare molto male a una simile operazione. Gli uni considerandola come una vera panacea, gli altri proscrivendola con spavento. Uno dei difensori più ardenti, Gaudreau, è costretto a calmare codesti terrori affermando che non bisogna temere che crescano le corna a quelli in cui verrà trasfuso il sangue di vitello, perché, come si sa, un tale accidente non si verifica neppure in coloro che bevono il latte di vacca. E tuttavia, nella stessa epoca, si trasfonde nei furiosi del sangue d'agnello nella speranza di calmarli e si lusinga di poter fornire di coraggio i codardi che, a patto di poter disporre di una sufficiente quantità di sangue, di leone. E il celebre Bayle, scrivendo a Lower, gli domanda: se un cane su cui si opera la trasfusione riconosce il suo padrone, se egli perde la conoscenza della strada per tornare a casa che gli era stata prima insegnata, se mediante iniezioni ripetute frequentemente e si potrebbe farlo rassomigliare all'animale che fornisce il sangue, sia per la taglia, per il colore, per il pelo e anche per le abitudini generali del corpo. Queste ultime questioni furono seriamente sperimentate nel 1872 da un inglese di nome Guyton, che ha creduto ottenere qualche modificazione nei caratteri specifici di un animale. E tale entusiasmo non fu però di lunga durata. Un disgraziato pazzo, che Denis trattava con iniezione nelle vene di sangue di vitello, morì dopo la terza operazione, senza che si sia potuto decidere fra medico, la sua malattia o la moglie chi abbia cagionato da lui la morte. Il luogotenente criminale di Châtelet chiamò in giudizio avanti a sé la vedova su cui cadevano i sospetti e decretò che per l'avvenire la trasfusione di sangue non si sarebbe potuto operare senza uno speciale permesso della facoltà. Per colmo di sventura, l'operazione tanto di moda fu condannata nel 1679 alla Corte di Roma. Di più non occorreva per fare prescrivere quella cura, che infatti cadde nella più completa dimenticanza fino al principio del XIX secolo. In quell'epoca gli esperimenti di Blundell in Inghilterra, 1818, di Prevost a Dunias in Svizzera, 1825, e di Dieffenbach in Germania, 1828, e in Francia di Milne-Edwards, 1829, che sostenne davanti alla facoltà di Parigi una tesi sull'utilità della trasfusione del sangue nelle emorragie gravi. Chiamarono l'attenzione dei fisiologi e dei medici sopra un'operazione che presentava un problema dei più complicati. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.